Benvenuti. Oggi ci concentriamo su un concetto chiave per la cybersecurity del prossimo futuro, direi. L'architettura Zero Trust. Abbiamo dato un'occhiata a una guida dettagliata, a varie fonti, per capire perché questo approccio del mai fidarsi, verificare sempre, sia ormai una necessità strategica, non più un'opzione. E l'urgenza, guardando i numeri, è palpabile. Pensiamo che il 76% delle organizzazioni ha asset interni, risorse, che sono vulnerabili a quelli che chiamano movimenti laterali degli attaccanti.
Esatto, una vulnerabilità enorme.
Appunto, e questa debolezza viene sfruttata in più del 70% delle violazioni. Poi aggiungiamoci tutto il discorso del lavoro che è cambiato. L'11% circa in full remote, il 27% ibrido.
E i dispositivi personali, non dimentichiamoli.
Eh già. L'uso di device personali è altissimo, quasi il 97%. Insomma, la superficie d'attacco è diventata immensa. E anche il mercato se n'è accorto, mi pare.
Assolutamente. Le previsioni parlano di un valore per la sicurezza Zero Trust che arriverà a quasi 26 miliardi di dollari nel 2025.
Cifre notevoli.
Sì, perché vedi, il concetto classico di perimetro di rete, quello sicuro, protetto, è praticamente svanito. Lo Zero Trust nasce proprio per rispondere a questa nuova realtà.
Okay.
Però è importante chiarire una cosa. Non stiamo parlando di un software che compri e installi, eh? No. È un framework strategico, un modo di pensare la sicurezza.
Un approccio, quindi.
Proprio così. L'idea di fondo è trattare ogni singola richiesta di accesso, da ovunque arrivi, come una potenziale minaccia.
Che va verificata.
Sempre. Ci sono fonti autorevoli, come il NIST americano, che nel documento SP800-207 definisce i pezzi logici fondamentali.
Ad esempio?
Che decide il policy engine, uno che gestisce le regole, il policy administrator, e un guardiano, il policy enforcement point, che poi le applica, blocca o fa passare. È un'orchestrazione continua.
Capisco.
E ne abbiamo bisogno. Pensa all'aumento esponenziale delle vulnerabilità. Solo nell'IoT parliamo di un plus 136% all'anno. O ad attacchi sofisticati come quelli recenti a Moovit, a Ivanti, dimostrano che i vecchi modelli, quelli basati sulla fiducia, una volta che sei dentro, non bastano più.
Chiarissimo. Quindi, partendo da questo perimetro che non c'è più e dalla verifica continua, quali sono i cardini, i pilastri irrinunciabili di un'architettura zero trust che funzioni davvero?
Ma possiamo identificarne tre, direi, fondamentali. Primo, verificare sempre esplicitamente ogni accesso. Non importa se arriva da dentro o fuori la rete, ammesso che esista ancora un dentro e un fuori netti. Bisogna autenticare e autorizzare basandosi su tutti i dati possibili. Chi sei, da dove ti colleghi, lo stato del tuo dispositivo, cosa chiedi.
Quindi molti fattori.
Esatto. Secondo, applicare il principio del privilegio minimo. Che significa? Dare a utenti e dispositivi solo l'accesso che serve, strettamente quello, per fare una certa cosa, e per il tempo minimo necessario. Basta accessi larghi per sicurezza.
Ok, minimo indispensabile.
Proprio così. E terzo, che forse è quello che fa fare il vero salto mentale, assumere la violazione, assume breach.
Cioè a partire dal presupposto che...
Che un attacco sia già in corso, o sia inevitabile che prima o poi accada, questo cambia completamente la prospettiva. Ti spinge a segmentare tutto, a monitorare di continuo per trovare e isolare subito eventuali intrusi.
Questo assume breach è forte come concetto, però suona anche complicato da mettere in pratica. Infatti si sente di progetti zero trust che un po' arrancano, no? Quel dato che citavi, il 35% di fallimenti per troppa ambizione all'inizio, fa pensare. Come si affronta questo percorso in modo, diciamo, realistico?
È una preoccupazione più che giusta. L'errore classico è vederlo come un interruttore on-off, un Big Bang. Ma le fonti, inclusi modelli molto pratici come il CISA Zero Trust Maturity Model V2.0, quello dell'agenzia americana CISA,
sì, ne ho sentito parlare.
Ecco, sottolineano che è un percorso strategico, graduale, si deve partire da dove si è, fare una valutazione, capire le priorità e poi andare avanti per passi. Quel modello CISA, per esempio, dà proprio una roadmap, ti aiuta a misurare quanto sei maturo su vari fronti, identità, dispositivi, reti, app, dati, e a pianificare cosa fare dopo. Non si può fare tutto e subito, sarebbe un errore.
Quindi un approccio per gradi guidato da modelli come quello della CISA. E dove lo vediamo già applicato con successo questo framework? Quali sono gli ambiti in cui fa la differenza oggi?
Beh, ci sono diversi scenari molto chiari. Primo, la protezione di chi lavora da remoto o in modo ibrido. Qui parliamo di Zero Trust Network Access, ZTNA.
ZTNA, ok.
In modo sicuro solo alla specifica applicazione o risorsa che gli serve in quel momento, molto più mirato e sicuro.
Riduce l'esposizione, immagino.
Esattamente. Secondo ambito, la gestione della sicurezza in ambienti multicloud che sono sempre più comuni e complessi. Zero Trust aiuta a mantenere policy di accesso coerenti, centralizzate, anche se le tue app e i tuoi dati sono sparsi su cloud diversi.
E poi? C'è altro?
Terzo, un tema scottante, il ransomware, la microsegmentazione, che è un concetto chiave dello Zero Trust.
Cioè dividere la rete in tante piccole zone isolate.
Proprio così. Questo limita tantissimo la capacità di un attaccante, se anche riesce a entrare, di muoversi lateralmente per infettare altri sistemi. Contiene i danni in modo drastico. E al centro di tutto questo c'è una gestione forte delle identità e degli accessi, la cosiddetta IAM, con l'autenticazione multifattore, l'MFA, che non è più un optional ma la base.
Quindi l'identità è centrale.
Assolutamente. Ed è importante dire che è un framework scalabile, non è solo per le grandi aziende. Anche le PMI possono e devono adottarlo, adattandolo alle loro esigenze. Le guide come NIST SP 800-207 e il CISA ZTMM V2.0 sono riferimenti preziosi per tutti.
Perfetto. Allora, proviamo a tirare le somme. Primo, Zero Trust nel 2025 non è più una scelta, ma una necessità strategica, una risposta diretta a come lavoriamo oggi e a come evolvono le minacce. Secondo, poggia su pilastri chiari, verifica continua, privilegio minimo e, cruciale, partire dall'idea che una violazione sia possibile, assumes breach.
Esatto.
Terzo, l'implementazione non è un evento singolo, ma un percorso graduale, strategico, che va affrontato con metodo, magari usando modelli come quello CISA. E allora chiudiamo con lo spunto di riflessione che hai lanciato tu prima. Se Zero Trust ci chiede di assumere la violazione, di progettare la sicurezza pensando che l'incidente sia inevitabile o già avvenuto, in che modo questo cambio di mentalità, da reattivo a proattivo, può trasformare non solo la security, ma proprio la cultura di un'intera organizzazione verso il rischio e la resilienza?
È una bella domanda. Cambia il modo di pensare al rischio, alla continuità operativa, a come si costruisce la fiducia digitale. È un impatto culturale profondo.